Ma che combinazione! Calcola di su, calcola di giù, mai una volta che prendi un euro in più.
Di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Ascoltiamo Chris Martin, ma per parlare di Gwyneth Paltrow. Buongiorno Mauro.
Buongiorno Deborah. Io sarei andato anche avanti ad ascoltare un altro pezzetto.
Facciamo ascoltare, va altri 30 secondi. Pur cominciare la trasmissione, però prima o poi.
Sì, no, hai ragione,
io lo so che tu sei,
sei
musico dentro, fuori,
no,
e vorresti sempre occuparti di
questo insistito di violini. Mi piace moltissimo. No, però hai ragione, dobbiamo parlare di Gwyneth Paltrow.
E che ha detto addio alla sua villa di Los Angeles. Per fortuna non perché è stata colpita dai drammatici incendi recenti, ma perché l'ha venduta. E vabbè, uno direbbe che cosa c'è di strano, ma sentite che gran colpo che ha tirato al mercato immobiliare.
È vero, perché questa dimora a Brentwood, alla venduta per 24,9 milioni di dollari. L'aveva comprata a quasi 10 e quindi questo significa che sostanzialmente ha guadagnato il 144 e spicci per cento su quanto l'aveva pagata.
Che caratteristiche ha questa umile dimora?
Allora, per la modica cifra, se ho fatto il conto giusto, di 33.000 dollari al metro quadro, 740 metri quadrati. Mandeville Canyon, parte del quartiere esclusivo di Brentwood, come detto, e ufficialmente il prezzo di vendita 22 milioni alla chiusura, in realtà erano partiti da 30 milioni
sì,
addirittura.
Sì. Poi, vabbè, insomma, hanno trattato un attimo.
Sì, mi sono venuti incontro.
Ci sono stati gli incendi e quindi
sì.
Probabilmente un po' anche questo aspetto forse avrà drammaticamente svalutato nelle ultime settimane le quotazioni, che non sappiamo.
Infatti ho fatto molto leva su questo aspetto qua prima di staccare l'assegno. E comunque la maxi villa,
se mi invito. Vai.
Vanta 6 camere da letto.
Bene.
Faccio una descrizione.
Una per me c'è.
Tipo agente immobiliare, ha una bellissima casa, dottoressa, 6 camere da letto, grande cucina con doppi piani cottura, forno a legna.
Ma nelle camere da letto il bagno è en suite?
Sì, e la, deve anche sapere che il forno, poi la grande cucina con doppi piani e forno a legna, è circondata da soffitti alti. Abbiamo grandi finestre, pavimenti in piastrellato nero, molto eleganti.
Andiamo con gli optional, perché camere da letto e cucina, camere da letto e cucina ci sono in tutte le case. C'è
allora,
qualche cosa
se
di
lei
più?
Volesse lavorare per qualche periodo da lì, guest house, le può lavorare da remoto con una camera da letto che comprende ufficio, palestra.
Certo, modalità cinese, lavori e vai a dormire direttamente, prego poi.
Cantina, cinema e sala giochi sono pure disponibili in villa, naturalmente.
Ma senti, leggo anche che tutta la zona sarebbe caratterizzata, e anche su questi aspetti avrebbe fatto leva l'agente immobiliare che si è incaricato della compravendita, è una zona nel complesso caratterizzata da alte siepi e alberi secolari, e quindi si è puntato molto sul fattore privacy. Infine, anche i documenti immobiliari appunto ottenuti dal Wall Street Journal, perché tutti i giornali si sono buttati a capofitto sulla notizia, hanno appunto dimostrato che Gwyneth Paltrow era riuscita ad acquistare, ce lo dicevi prima, la casa per quasi 10 milioni di dollari nel 2012 con il suo ex marito, appunto Chris Martin, che però chissà se ha condiviso con lei
e
la
dottoressa,
vendita
poi
e
se lei fosse
proventi.
Interessata, abbiamo anche una proprietà a Montecito in California,
sì,
e anche a Mangaset nello stato di New York.
Ce ne ha la signora Paltrow, guarda, è tutt'altro che sciocca la nostra Gwyneth, una grande investitrice. C'è anche altre attività di impresa, fra cui la famosa candela che adesso non ricordiamo,
è vero.
Il profumo.
Una candela che però era quasi una trovata, un po' come la banana di Cattelan, mi viene da pensare. Allora, va bene, non scadiamo, perché altrimenti
adesso
siamo fuori
la
faccia
ridarò,
oraria.
La santo cielo, vabbè, oggi è giovedì.
Parliamo di cose serie.
Investire informati. Lei punta sul mattone, da quello che abbiamo capito.
Noi invece dobbiamo capire, noi che non abbiamo disponibilità di queste magioni da vendere con anche un robusto guadagno, magari vogliamo più sapere che si fa, visto che ieri c'è stata la decisione della Federal Reserve che ha deciso di non decidere, cioè ha lasciato tutto com'era. Oggi si attende invece la BCE, la Banca Centrale Europea, che dovrebbe invece, secondo tutte le attese, ridurre ulteriormente i tassi di un quarto di punto, cioè del 0,25. Vediamo allora, parliamo con Adriano Nelli, che è responsabile per l'Italia di PIMCO, di questo cosa significherà per noi investitori che appunto non possiamo contare su questi incrementi di valore così importanti quali quello di Gwyneth Paltrow. Però se qualcuno è riuscito a vendere casa dopo una dozzina d'anni, colpo,
esatto, allora poi qualche ascoltatore dice vabbè, ma non spiegate, magari ha ristrutturato, ci ha messo anche dei dollari dentro, ma sicuramente avrà personalizzato questo immobile, come capita a tutti di fare, perché poi qualche lavoretto si trova sempre da fare. Però insomma, poi avete avuto un ritorno dignitoso dell'investimento fatto, o anche significativo, insomma, più che dignitoso?
Allora, la dottoressa Paltrow in 12 anni più o meno, come vi ho detto, ha più che raddoppiato il valore, 144%, se volete proprio la percentuale giusta. Non so se qualcuno è riuscito nello stesso lasso di tempo a fare questo. Non so se ha chiesto il super bonus la dottoressa Paltrow,
non so come funzioni
nel generale marasma che si è creato, abbiamo finito per agevolare.
Diciamo che adesso, date le caratteristiche imprenditoriali e di business del nuovo presidente americano, chissà che non si cimenti in qualche operazione di grandi incentivi fiscali. Diciamo che in questo momento quella zona là dove è stata venduta questa casa ci sarebbe un gran bisogno per ricostruire, insomma, a parte poi tutte le battute che facciamo lì in questo momento, c'è una situazione davvero drammatica. Volevo solo dire un'ultima cosa su PIMCO, sul nostro ospite di questa mattina, che questa grande società di investimento mondiale, che è la leader nel settore obbligazionario, ha pubblicato proprio qualche giorno fa il nuovo Cyclical Outlook. Non so se si dice cyclical.
Ma secondo me più o meno
avuto, vabbè, insomma,
suona così. Però chiediamolo, poi magari qualche ascoltatore,
esatto,
ce lo dice.
Il tema è che è un rapporto che offre un aggiornamento sulle prospettive per i prossimi 6-12 mesi per l'economia, per i mercati e tutte le implicazioni per gli investimenti. C'è stato dato un titolo a questo rapporto: l'incertezza diventa una certezza, e c'è un focus molto interessante ovviamente sul mercato obbligazionario. Ci farà molto piacere sentire quali sono le prospettive per questo campo di investimento, e se siete anche voi interessati, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure ci potete mandare i vostri messaggi al 349 238 6666, anche vocali se volete. Archivierei qua la pratica della candela profumata di Gwyneth Paltrow.
Quella diciamo che sì, è molto evocativa, però oggi parliamo d'altro.
Stai ascoltando Due di Denari come Asse la Rosciani.
Da Vicenza già ci scrive: nel nostro piccolo abbiamo comprato a 170.000 euro, quindi molto bene nel 2014, e venduto a 250 nel 2024, quindi lo scorso anno in 10 anni. Insomma, non certo ai valori della splendida villa di Gwyneth Paltrow, ma non si possono appunto lamentare. Paolo da Vicenza. Allora vai.
Se no compriamo barrette di cioccolato, Deborah.
Secondo me ci va bene pure lì.
Perché Assoutenti ha segnalato che comincia a diffondersi in modo preoccupante una shrinkflation, cioè una sgrammatura sulle barrette di cioccolato. È l'effetto finale del rincaro delle materie prime, in particolare del cacao. Perché l'anno scorso le quotazioni internazionali del cacao, e ve l'abbiamo anche detto in qualche puntata, hanno subito un notevole incremento, sono più che raddoppiate, quasi triplicate. La materia prima è andata a $11.241 e da lì tutti gli effetti sui vari prodotti di largo consumo che del cacao fanno uso. Quindi, Tutti i prodotti alimentari a base di cacao hanno visto un sensibile aumento dei listini, ha detto Assoutenti, e l'industria dolciaria solo in parte ha potuto assorbire i rialzi. Quindi i rialzi chi li ha pagati? Li abbiamo pagati noi. Il prezzo medio di una barretta di cioccolato da 100 grammi è passato in Italia da 1,26 euro del 2021 a 1,60 euro del 2024. E tra le conseguenze però c'è anche la riduzione del prodotto a parità di prezzo. Quindi non si vedono più barrette magari da 100 grammi, ma da qualche caso, dice Assoutenti, da 60 grammi. E magari il prezzo non è così calato in proporzione.
Allora, torniamo invece rapidamente, anche se non ci sono novità, ma ci sono nuove prese di posizione su due situazioni molto sgradevoli che si stanno determinando a scapito appunto di molti italiani, e parliamo cioè di due nuovi crack nel settore assicurativo, quello della compagnia slovacca Novis e quello della lussemburghese Forward EU. Sono le due compagnie che hanno rastrellato sul mercato italiano contratti con 20.000 famiglie italiane nel caso della Novis e 110.000 famiglie italiane nel caso di Forward EU. Queste sono almeno le polizze vendute nel nostro paese. Come vi dicevo, non ci sono grandi novità rispetto alla puntata che abbiamo fatto giovedì scorso. C'è però una nuova dura presa di posizione da parte di un'associazione dei consumatori, Comp Consumatori. Peraltro proprio con noi c'era giovedì scorso un avvocato che opera per conto di questa organizzazione, che è l'avvocato Antonio Pinto. Comp Consumatori che cosa ha detto nelle ultime ore? Che c'è davvero grande sgomento fra le famiglie italiane che hanno affidato i loro risparmi a queste due compagnie estere attraverso una rete di vendita composta essenzialmente da broker finanziari, e sono risparmiatori che, questo è l'aspetto più preoccupante, che continuano a leggere qua e là le notizie che arrivano, gli interventi delle autorità di vigilanza europee, ma al momento poche soluzioni pratiche per poter essere in qualche maniera risarciti e recuperare quanto investito. Sono risparmiatori che vivono una condizione di assoluto abbandono, non sapendo ancora, dopo un anno e mezzo per Forward EU in particolar modo, cosa succederà anche a Novis e in che modo e in quali tempi potranno recuperare i loro risparmi. Il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli, ha chiesto che il governo intervenga anche diplomaticamente, che si chieda un netto cambio di passo anche a IVAS, l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo, che, dice l'associazione dei consumatori, non può limitarsi ad attività notarile ma deve essere parte attiva ed interessata alla risoluzione appunto di questi casi. Infine, il presidente di Confconsumatori ha invitato i risparmiatori italiani a cominciare ad utilizzare cautela nella sottoscrizione di polizze vita, scegliendo naturalmente in maniera prudente ed attenta la compagnia a cui affidarsi. Confconsumatori dice: scegliete preferibilmente compagnie italiane e solide, io direi anche straniere, ma che magari hanno un presidio italiano solido e certo, affidandosi preferibilmente ad agenti assicurativi appunto professionisti. Credo che queste famiglie avessero la certezza di essersi rivolte a professionisti. C'è da dire che queste polizze vendute attraverso queste compagnie, attraverso l'attività di broker, sono polizze unit index con alto contenuto finanziario e quindi avevano anche una promessa di rendimento piuttosto elevata e soprattutto minimamente non coerente con i rendimenti di altre classi di investimento appunto in questi ultimi periodi, per cui anche su questo aspetto bisogna fare attenzione.
Ultima notizia che vi diamo: c'è tempo fino a domani, 31 gennaio, se volete chiedere l'esonero dal canone RAI, che come sappiamo viene applicato già da diversi anni nella bolletta elettrica. Però bisogna non possedere alcun televisore, non devono possederlo neanche i parenti, non devono possederlo neanche coloro che sono legati da vincoli affettivi o coabitano con le persone che vogliono chiedere l'esonero. Però, se volete, ancora l'Agenzia delle Entrate riporta nel suo sito la possibilità, con tutti i vari modelli, per presentare la domanda e così chiedere l'esonero. Ma ripeto, dovete assolutamente rinunciare al televisore. L'altra possibilità di esonero è quella per età: bisogna avere più di 75 anni e un reddito non superiore a 8.000 euro annui. E tra l'altro sono esclusi, ricorda sempre il sito dell'Agenzia delle Entrate, i diplomatici e i militari stranieri, che non sono tenuti a pagare il canone RAI.
Adesso abbiamo un messaggio di un ascoltatore.
Dillo a due di denari. Saluti a tutti, volevo solamente chiedere una cosa. Sto tergiversando per l'ISE attendendo che vengano approvate le nuove normative che prevedono il non conteggio dei buoni fruttiferi, libretti e quant'altro. Ma passerà o è meglio far l'ISE, chiudiamo gli occhi e andiamo avanti? Grazie, Enrico, il ricambista della provincia di Torino.
Allora, normativa c'è, il punto è che mancano le linee guida, credo Agenzia delle Entrate, forse c'è anche l'Agenzia L'Inps delle Entrate, anche. Mancano le istruzioni dell'Inps.
Sì, e quindi come ci aveva detto Michela Finizio, la nostra collega che ci aveva spiegato il 15 gennaio come stavano le condizioni, forse converrebbe presentare comunque l'ISEE entro il termine del mese e poi eventualmente reintegrare. Lo spiega molto bene in questo file che vi facciamo sentire.
Il decreto c'è, quindi la volontà di partire già dal 2025, quindi dall'ISEE di quest'anno, sembra chiara. I tempi però non sono così immediati, ci vorrà, oltre alla Corte dei Conti, anche l'adozione delle istruzioni operative con un decreto direttoriale da parte dell'INPS che darà un po' le istruzioni ai CAF e le nuove modalità di compilazione della DSU, quindi sicuramente insomma loro stanno già lavorandoci, però ci vorrà un po' di tempo. E questo cosa vuol dire? Nel decreto c'è scritto che nel frattempo le DSU fatte dal 1 gennaio ad oggi comunque resteranno valide fino alla fine dell'anno, quindi fino a scadenza della loro validità. Detto questo, quando sarà operativa la nuova DSU, il nuovo modello, chi è interessato da questa esclusione dei titoli di Stato potrà fare una nuova DSU, una nuova attestazione richiedendola al CAF o attraverso i modelli precompilati online.
E quindi questo è un po' il consiglio che ci sentiamo di darvi. Le cose si stanno muovendo, ma se c'è la necessità di presentare l'ISEE perché bisogna chiedere le prestazioni, poi si potrà integrarlo, si potrà correggerlo una volta che avremo tutto il quadro applicativo completo.
Allora intanto perché mi sono spenta il microfono? Non si fa in radio. In radio bisogna andare in onda con il microfono aperto. No, stavo monitorando i messaggi, c'è Giuseppe da Milano che è polemico ritornando sulla questione della compagnia Novis di Forward EU, dice: se perdo soldi investendo in azioni qualcuno mi protegge, no, e allora chi se ne frega se vuoi far soldi facili e sei ignorante. Non è proprio, secondo me, questo un buon approccio rispetto alla questione. Intanto una polizza assicurativa ha proprio in sé, come dire, la definizione tale che porta i sottoscrittori a convincersi che quantomeno quello che ci investi lo puoi proteggere, almeno diciamo nel capitale, nella sua interezza. E poi le polizze a contenuto finanziario ti dovrebbero dare qualcosa in più. Qua il punto è che è scomparso proprio non è un investimento andato male perché il mercato è andato male, è che sono fallite le compagnie.
Sì, l'una è fallita, l'altra diciamo che
è in bel dissesto.
È in dissesto e quindi diventa anche complicato. E poi c'è l'aspetto che ricordava appunto anche l'associazione dei consumatori, per cui magari uno si è fidato perché la compagnia suonava, che so, attribuita a un paese molto solido, comunque in ambito europeo, e quindi si sentiva anche tutelato pur non avendo scelto una compagnia italiana. Abbiamo visto che magari questo non è stato la scelta migliore. Per quanto riguarda il rischio e il rendimento, una cosa che sentiamo dire sempre, che ci dicono sempre, è: guardate che se vi promettono un rendimento alto vuol dire che il rischio è alto. Purtroppo in questi casi, in questi due casi, è stato molto vero.
Allora, oggi è giovedì e lo sa che cosa c'è il giovedì?
Investire informati.
Investire informati.
In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings.
Il signor Jerome Powell è il numero uno della Banca Centrale Americana, perché sono giornate in cui gli occhi li abbiamo proprio di nuovo puntati sull'attività della Federal Reserve negli Stati Uniti, oggi della Banca Centrale Europea. I primi appuntamenti dell'anno erano molto attesi, anche se diciamo che erano anche più o meno scontate le misure e le decisioni comunicate. Ieri sera un nulla di fatto per la Banca Centrale Americana, che ragiona con uno stato dell'economia statunitense che viaggia a pieno ritmo, anche se l'inflazione continua ad essere altina. E poi abbiamo la Banca Centrale Europea, che invece oggi è abbastanza certo, opererà un taglio dei tassi di altri 25 punti base, anche se il ritmo delle riduzioni quest'anno non sarà particolarmente intenso. E poi oggi probabilmente Christine Lagarde tornerà a ribadire: il nostro orientamento è data dependent, continueremo a monitorare i dati e decideremo di meeting in meeting. Insomma, abbiamo tanti temi di cui parlare con il nostro ospite.
Benvenuto ad Adriano Nelli, responsabile per Italia di PIMCO, bentornato in realtà a Due di Denari, Nelli.
Grazie mille per questa ospitalità di oggi.
Allora, posso fare una domanda, mi consenti Deborah, una domanda un po' da così, da uomo della strada, ma Powell in questo modo non ha un po' contrastato certe indicazioni che potevano provenire dal neopresidente Donald Trump, Nelli?
Beh, non poteva fare diversamente, nel senso l'indipendenza della banca centrale è un valore assoluto per la stabilità finanziaria e per la credibilità di questo istituto, per cui insomma la risposta sua non poteva che essere che questa, cioè essere fedeli al mandato di una banca che guarda alla piena occupazione e all'inflazione, quindi non può essere ostaggio di condizionamenti di natura politica. Poi sappiamo che a volte la politica ci prova, a volte per dire se le cose non vanno come speriamo noi la colpa è di qualcun altro, ma al di là di questo francamente non ci sorprende la reazione di Powell.
Certo, insomma, a rivendicazione della propria indipendenza. Andiamo invece alle misure sui tassi di interesse. È un po' esattamente come è successo lo scorso anno, Nelli se lo ricorderà, in questo periodo facevamo tutti i pronostici sui tagli che la Federal Reserve avrebbe potuto fare, visto che in qualche maniera l'inflazione era giudicata sotto controllo, e invece, deludendo le aspettative di molti, addirittura per tutto il primo semestre non si è fatto nulla. Il primo intervento la Federal Reserve lo ha fatto a settembre, un taglio di 50 punti, poi ne è arrivato un altro nel corso dell'inverno, appunto di 25 punti base. Secondo lei quest'anno il ritmo dei tagli americani ragionevolmente quale sarà?
Beh, questo è interessante. Beh, sì, l'anno scorso comunque alla fine un punto pieno di riduzione del tasso di riferimento c'è stato. Io credo che da quello che ha dichiarato Powell ieri la prima cosa più importante che si ricava è che dal mio punto di vista dice i tassi sono restrittivi, sono molto restrittivi. Questo è tipico di una banca centrale che in questo momento, avendo il doppio mandato, sa di poter avere un certo tipo di tranquillità sul fronte della crescita, pieno impiego, dinamiche insomma di, come dire, fiducia dei consumatori, di spesa, quindi la domanda aggregata tiene molto bene, pieno impiego, quindi il problema è un'inflazione che obiettivamente è un po' sopra il livello desiderato, soprattutto nel comparto dei servizi, però notiamo anche dei progressi da quel punto di vista, ad esempio i servizi abitativi però stanno un pochino scendendo, quindi la Banca Centrale sa perfettamente che mantenendo i tassi dove sono adesso esercita una pressione restrittiva sull'economia. Questo significa anche che la barra per alzarli ulteriormente è molto alta, molto alta, e che semplicemente mantenendo i tassi a questo livello combatte l'inflazione, insomma un organismo, quello dell'economia americana, che è in salute e si può permettere questi effetti collaterali, perché bisogna in qualche modo eliminare di tutto il tema dell'inflazione. Quindi dal nostro punto di vista la Fed potrebbe nella seconda parte dell'anno mettere mano ad un taglio dei tassi di interesse, il mercato prezza circa poco meno di mezzo punto di taglio, si potrebbe essere anche abbastanza d'accordo, ma probabilmente a marzo saranno ancora lì a guardare, perché ovviamente l'incertezza è radicale e gli effetti di cosa sta succedendo in America tra deregolamentazione, tariffe, potenziale taglio dei tassi, efficientamento della macchina dello Stato sono cose che sono difficilmente modellizzate.
E c'è il rischio che l'inflazione torni a rialzare la testa in realtà, proprio per tutto
sì.
Questo.
Allora, vi fermo.
Le inflazioni sono abbastanza stabili, diciamo, fortunatamente.
La fermo, Nelli, perché è il momento degli appuntamenti con la borsa, quindi adesso Deborah ci ragguaglia su cosa stanno facendo in questo momento i mercati finanziari. Voglio ricordare 800240024 per intervenire in diretta. Parleremo poi, appunto, ripartiremo da questa incertezza che diventa una certezza, come ha detto il vostro Outlook, l'Outlook di PIMCO, proprio in questi giorni. Oppure potete naturalmente sempre mandarci messaggi 349-238-6666 anche durante la borsa.
Deborah, lo spread come lo vuoi, col Campari o con l'Aperol?
Due di denari. And we're down we go.
esonero dal canone RAI, ma chiamiamolo col suo nome, tassa di possesso sul televisore, e non esonero di canone RAI, perché non è il canone che ci fanno pagare.
Quindi quando sottoscrivo una polizza assicurativa devo sottoscriverne un'altra per assicurarmi dal rischio dell'emittente? Funziona così?
Flavio, tu portaci le torte e non fare queste domande difficili, perché oggi non abbiamo tempo di rispondere. Però volevamo invece dare un'indicazione a Diego.
Sì, perché Diego dice, ma visto, e lo giriamo anche subito anche a Nelly, visto che la BCE deve decidere un taglio dei tassi e probabilmente tutto dice che lo deciderà, abbiamo una inflazione nell'ultimo calcolo, se non mi sbaglio, sì, in base ai dati di dicembre 2024, l'inflazione nell'area euro è stata del 2,4%, quindi insomma sotto controllo, ma ancora un po' da capire, però l'economia fa fatica. Oggi c'è il dato del PIL tedesco che è ancora in negativo, quindi probabilmente la BCE taglierà. Quindi Diego chiede, e sul mio mutuo quando vedrò il beneficio?
Certo, allora intanto Anelli non è l'esperto di mutuo, non chiediamo evidentemente una consulenza su questo, però un tema generale che si può analizzare a beneficio del nostro ascoltatore sono quei parametri che chiaramente vengono considerati per la sottoscrizione di un mutuo e che si muovono generalmente un po' prima del tasso di riferimento, no? Qua parliamo degli Euribor, in particolar modo per il mutuo a tasso variabile, sono tassi che in genere anticipano, no? L'intervento sul tasso stesso da parte delle autorità e delle banche centrali.
Sì, sì, è così, c'è una componente di tasso variabile che riflette le condizioni di mercato e l'attesa, è corretto.
Certo.
Poi, prego.
No, l'ascoltatore poi chiedeva, insomma, volendo surrogare il mutuo, posso farlo già adesso, mi conviene, eccetera. Allora, questo ci porta a chiedere a lei, Nelly, la Banca Centrale Europea, secondo lei, quante volte darà una sforbiciata ai tassi quest'anno? È in una condizione diversa rispetto alla Federal Reserve?
Sì, è una condizione diversa, perché è forse anche un po' paradossale, perché va ricordato che la Banca Centrale Europea ha come obiettivo statutario il controllo dell'inflazione attorno all'obiettivo del 2%, no? Prossimo al 2%, però in questo momento la vera differenza con la Federal Reserve è che la BCE evidentemente è più preoccupata della tenuta della crescita, perché non va dimenticato che se oggi insomma farà quello che il mercato si aspetta, ne concordiamo, no? Tagliare 25 punti base, li porta a 2,75, significa che, considerata l'inflazione che più o meno si può prevedere nei prossimi 12 mesi, stiamo parlando di tassi reali che convergono verso lo zero. Uh-huh. Questo significa che sono obiettivamente preoccupati di un quadro di una crescita economica che è debole e soggetta a rischi. Ci dimentichiamo che l'Eurozona soffre di bassa produttività se confrontata con gli Stati Uniti, esiste frammentazione politica e rischio politico, alto costo dell'energia che comunque incide sulla crescita economica oltre che sul livello dei prezzi, e poi c'è il grande incognita relativa alle tariffe. Ci dimentichiamo anche che insomma l'Europa in termini di trade deficit con gli Stati Uniti rispetto al 2018 ha avuto un incremento piuttosto importante, quindi è nel mirino ovviamente dell'amministrazione americana, e di conseguenza queste sono tutte delle incertezze che ci portano a ritenere che il tasso di riferimento alla BCE non solo scenderà oggi, ma potrebbe continuare a scendere quest'anno. Il mercato lo presta comunque a destinazione finale del 2%, e questo è possibile che accada, ma per un investitore questa è anche un'altra implicazione, che rispetto agli Stati Uniti, se l'inflazione invece non dovesse scendere come tutti si aspettano a causa della debolezza economica e dovesse verificarsi un quadro stagflattivo, c'è più volatilità potenziale sui prezzi dei bond, perché stiamo parlando di un tasso meno restrittivo, e di conseguenza se ci dovesse essere un incidente di inflazione, la volatilità dei prezzi dei bond potrebbe essere più alta, proprio perché si sconta questo scenario.
E significa anche che i capitali magari si spostano un po' di più verso gli Stati Uniti in questo segmento di investimento?
Ma lo vediamo soprattutto, questa divergenza la vediamo soprattutto anche sul tasso di cambio, no? Questo spiega anche, se volete, adesso la debolezza relativa dell'euro nei confronti del dollaro americano, che a sua volta ha anche effetti sull'inflazione per il lato import, ovviamente con bassa produttività e una relativa debolezza dell'euro nei confronti del dollaro c'è anche un tema di inflazione importante. Quindi il quadro BCE non è semplice. Noi comunque riteniamo che c'è la possibilità per continuare quest'anno la riduzione del costo del denaro, perché l'inflazione dovrebbe per queste ragioni scendere, però ripeto, occhio, perché dal punto di vista risk management chi gestisce un portafoglio di obbligazioni deve tener conto non soltanto di quello che diciamo si pensa possa accadere, ma soprattutto dei rischi di coda a quello scenario. Vediamo opportunità quindi in giro per il mondo, no? Ci sono dei paesi come il Regno Unito, ad esempio l'Australia, dove il livello dei tassi è molto alto, dove la crescita economica è potenzialmente molto bassa, i tassi sono alti perché c'è incertezza fiscale, ma sono economie, mi riferisco al Regno Unito, che sono relativamente deboli ed hanno tassi più alti degli Stati Uniti, e c'è una situazione in cui il mercato non si aspetta grosse sforbiciate. Ecco lì che un gestore attivo può da quelle parti prendere più posizione all'interno di un portafoglio che deve rimanere ben organizzato e diversificato.
Ricordiamo a Diego che intanto la trasmissione sui mutui la facciamo martedì e qua
completiamo. Brava, perché proprio questo stavo pensando, ma non avevamo in agenda una trasmissione sui mutui? Sì, sarà martedì, quindi ragioniamo della decisione attesa oggi della Banca Centrale Europea e di come poi ricadrà o potrebbe ricadere sui nostri mutui a tasso variabile.
Allora vorrei andare al Cyclical Outlook di PIMCO, pubblicato proprio da poco. Voi siete soliti pubblicare questi rapporti di ampio respiro che ci offrono le prospettive appunto per i prossimi 6-12 mesi per l'economia, quindi li possiamo chiamare anche un po' degli outlook mobili perché vengono continuamente aggiornati. Nell'ultimo che avete titolato L'incertezza che diventa una certezza, chiaramente esprimete un'analisi molto puntuale su quelle che sono le ricadute dell'amministrazione Trump, e l'incipit del rapporto è questo: il cambiamento ai vertici di governo negli Stati Uniti accresce l'incertezza economica a livello globale per il 2025. Ci fa un po' una fotografia sulle ricadute più rilevanti che forse ancora non abbiamo esaminato abbastanza attentamente, Nelly?
Beh, sì, certamente il quadro del, diciamo, a cui siamo stati abituati per tanti anni, cooperazione internazionale, commercio internazionale, globalizzazione, cambia, e cambiando cambia anche la traiettoria delle politiche monetarie. Ad esempio, una delle prime riflessioni che si può fare, chiudendo un po' la discussione che abbiamo fatto prima, è che quando i tassi salivano nel mondo di prima salivano in maniera abbastanza sincronizzata. Adesso vediamo delle divergenze importanti in giro per il mondo, e queste divergenze, il modo con cui gli operatori di mercato reagiscono a queste divergenze nell'incertezza, spesso apre il divario tra il meccanismo di formazione dei prezzi e fondamentali, ed è lì che un attore attivo nella gestione dei bond può cercare di fare la differenza e generare valore. Poi sull'effetto, è abbastanza per scontato che ci sarà inflazione a causa delle politiche di Trump. L'altro tema su cui ragioniamo è che le politiche di Trump non si possono prevedere per definizione, perché comunque l'atteggiamento che ha, ad esempio, sulla politica delle tariffe poi scatena quindi relazioni di primo e secondo livello. Quindi il quadro previsivo è molto complicato. Certamente quello che possiamo dire è che se dobbiamo misurare il comportamento delle banche centrali in risposta di questo atteggiamento politico, l'inflazione da tariffa è spesso altro che non è un incremento one off dell'inflazione, e poi provoca gli effetti di medio termine più diversi, che possono avere anche un impatto sulla crescita economica. Quindi, come giustamente ha detto Powell, in questo momento loro si mettono in attesa e non necessariamente decidono di cambiare corso alla politica monetaria per effetto di queste politiche, perché ci vorrà tempo per vedere. Quello che guardano le banche centrali quindi sono le dinamiche di lungo periodo dell'inflazione e della crescita economica, della produttività, della demografia e tutte queste cose qua. Per cui il quadro rimane quello in cui in questo momento c'è un po' di compiacenza, ecco l'altra forse conclusione che possiamo a cui possiamo arrivare, cioè c'è compiacenza dal nostro punto di vista sul modo con cui certe categorie di investimento più rischiose, ad esempio gli spread di credito sulle obbligazioni ad alto rendimento, sui subordinati bancari o le stesse valutazioni del mercato azionario, ci sembrano un po' compiacenti, un po' come se il mercato volesse guardare solo l'aspetto positivo di ciò che fa Trump, ad esempio la deregolamentazione, dimenticandosi poi gli effetti di primo, secondo e terzo livello. Di conseguenza quello che diciamo, ci sembrano un ambiente in cui tutto sommato c'è un grande vantaggio per l'investitore, cioè prendere profitto, almeno al margine, da queste valutazioni molto elevate degli attivi rischiosi e investire in quelle aree del mercato dove tassi di rendimento alti anche in termini reali rendono l'esito finale abbastanza prevedibile, e quindi, come dire, capitalizzare il risultato che si è ottenuto sugli attivi rischiosi, investire ad un tasso reale positivo ed aspettare il corso degli eventi.
Si è visto un po' anche sulla tecnologia, secondo me, un po' quello che diceva Nelly, insomma, un mercato che vuole essere compiacente, guardare solo alle promesse che possono sostenere l'economia in ogni suo aspetto, poi ti arriva il cigno nero cinese e per tre giorni vai sulle montagne russe.
Quello che non abbiamo visto arrivare, l'underdog, per usare un termine che è diventato di moda. Tocca a me. l'ultimo domandone del mese di gennaio, come ogni giovedì. Allora, vogliamo sapere da voi, che dovete risponderci attraverso l'800240024. Non accettiamo, non possiamo accettare risposte che arrivino da altri canali, quindi solo dal numero verde. Vogliamo sapere da voi qual è stato il valore percentuale diffuso dall'Eurostat dato finale sull'andamento dei prezzi al consumo in area euro a dicembre 2024. L'abbiamo detto in trasmissione poco fa. Quanto è stato il valore, l'incremento annuale dell'inflazione nell'area euro, dato Eurostat dicembre 2024? 800240024, e adesso il traffico.
Mauro, sei bravissimo professionalmente, sei anche simpatico. Ma perché tifi dall'altra parte? Ma cambia, dai, diventa rosso-nero.
Due di denari.
Volevo sapere qual è il meccanismo per cui alzando i tassi si abbassa l'inflazione. Se le aziende devono pagare di più gli interessi per avere accesso al credito, aumenteranno i prezzi, penso. Qual è il meccanismo invece che abbasserebbe l'inflazione alzando i tassi?
Diciamo che si compra meno, si spende meno, si raffredda l'economia, di conseguenza scendono i prezzi, detta in maniera proprio minimal, ecco.
Però anche se hai risposto a questo domandone dell'ascoltatore,
non hai vinto,
te lo voglio dire, perché non era questo il domandone di oggi. Il domandone di oggi, al quale dovete rispondere componendo il numero verde 800240024, è invece: qual è stato il dato finale dell'inflazione nell'area euro diffuso da Eurostat a dicembre 2024? Qual è stata la percentuale dell'incremento annuale? Partecipate, gente, partecipate.
Allora, gli ultimi commenti con Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO. Tornerei al loro rapporto, dove PIMCO indica come l'obbligazionario sia particolarmente posizionato bene in questo momento, obbligazioni destinate a svolgere un ruolo cruciale nei portafogli del 2025. Peraltro le volevo raccontare, Nelli, che qualche ascoltatore ci sta mandando lo screenshot dei propri portafogli obbligazionari, che negli ultimi 8 anni sono ancora però in passivo, quindi non c'è stato un recupero rispetto a queste fasi piuttosto problematiche che abbiamo visto negli anni passati. Poi chiaramente è ovvio che dipende da dove si è posizionati e che tipo di investimenti si hanno anche in portafoglio. Lei prima ci ha detto: noi prevediamo opportunità promettenti in Regno Unito, in Australia, ci ha proprio dato due indicazioni geografiche molto specifiche, rimanendo nel vecchio continente, nella nostra cara vecchia Europa, le prese anche con delle problematiche politiche in alcune aree molto rilevanti. Qualche prospettiva abbiamo, per non parlare poi del nostro paese che ha raggiunto un livello di debito pubblico davvero critico. Nelli.
Ma dunque, su tutta, diciamo, la curva europea, diciamo, non abbiamo particolari posizioni molto più alte rispetto a quello degli indici con cui ci confrontiamo, per le ragioni un po' dette prima, nel senso che molti tagli dei tassi sono già nei prezzi delle obbligazioni, per cui andiamo a cercare opportunità altrove nel contesto di una gestione organizzata, professionale, diversificata, in quei posti dove riteniamo che probabilmente c'è ulteriore spazio per sorprendere il mercato in termini poi del comportamento ex post delle banche centrali. Fatta questa premessa, poi chi investe in obbligazioni in questo momento non deve necessariamente neanche sperare che le banche centrali taglino più di quello che il mercato prezza per avere capital gain, perché in fin dei conti i rendimenti prospettici di portafoglio obbligazionari ben organizzati sono interessanti, e la storia dimostra che il risultato poi che si ottiene nel tempo è molto correlato a quello del rendimento iniziale del portafoglio. Poi anche riferimento a quello che dice giustamente l'ascoltatore, è chiaro che forse c'è valore nelle obbligazioni proprio perché i prezzi rimangono relativamente depressi. Non dimentichiamo che il 2022 è stato un anno che rimarrà negli annali della storia per la violenza con cui i prezzi delle obbligazioni sono scesi a causa del rialzo dei tassi improvviso, l'inflazione. Cioè, per dire, è chiaro che se noi continuiamo a fare scelte di investimento e ci lasciamo condizionare dalle vicende passate, allora oggi dovremmo mettere tutti i soldi su certi titoli del mercato azionario che quotano a valutazioni elevatissime e nella convinzione che questo possa continuare in futuro. In realtà il compito è quello di cercare anche di capire dove sono le valutazioni relative, dove sono appunto il prezzo che si paga per comprare cose. Quindi noi pensiamo che l'obbligazionario di alta qualità diversificato oggi abbia dei ritorni sufficientemente prevedibili, riduce il margine di errore in un mondo dove l'unica certezza è l'incertezza. Ecco.
Non abbiamo parlato, ci siamo concentrati giustamente, se oggi sono le due giornate, Federal Reserve e Banca Centrale Europea, però non abbiamo parlato dell'Asia e soprattutto della Cina, che continua a essere un po' indecifrabile. Anche nel vostro rapporto, mi pare, ci sono con valutazioni ambivalenti, se colgo diciamo quelle più evidenti nelle vostre prospettive.
Sì, se guardiamo il mercato obbligazionario cinese, beh, l'economia in generale cinese non sta certamente godendo di una forza strutturale, ci sono eccessi del passato che devono essere assorbiti, molto debito a livello locale, un motore economico che per troppo a lungo si è basato sugli investimenti in infrastruttura, negli investimenti immobiliari a leva, quindi si stanno riorganizzando, il famoso testimone dei consumi deve ancora arrivare. I prezzi alla produzione, okay, stanno continuando a scendere in Cina, questo pone pressioni sui margini delle aziende, e la volatilità del mercato azionario cinese è testimonianza, è come dire conseguenza di tutto questo. La Cina in buona sostanza sta esportando deflazione in giro per il mondo e di conseguenza le obbligazioni, ad esempio col calo che c'è stato dei tassi di interesse, uno dei mercati più attraenti sono stati negli ultimi anni, quello che ha fatto molto bene sono stati proprio i prezzi di obbligazioni governative cinesi a causa del fatto che l'inflazione è scesa, i tassi di interesse sono scesi, però proprio per questo diciamo in questo momento noi non vediamo grande valore in quel mercato, preferiamo di posizionare il portafoglio andando a guardare altre aree, ecco.
Esatto, peraltro poi ce n'è un'altra di area che magari non è strapresente nei portafogli degli investitori, anche i nostri, ci riferiamo ai risparmiatori che ci ascoltano, la Banca del Giappone è l'eccezione nel panorama globale, perché qua ci aspettiamo invece interventi al rialzo dei tassi di interesse, visto che le aspettative di inflazione sono alte e quindi qua c'è un tema diciamo differente rispetto al resto del mondo. Però direi di andare a dare risposta al quizzone. Mauro, che dici? Sentiamo gli ascoltatori, poi andiamo con l'ultima domanda ad Adriano Nelli.
Effetto musicale? Allora, sentiamo se Romualdo, che ci ha chiamato da Ancona, sa la risposta al domandone. Qual è stato il valore diffuso da Eurostat per l'incremento annuale di inflazione nell'area euro? Romualdo?
2,3%.
Mi colpisce al cuore così l'anconetano.
Di tanto così. Cioè, Francesca da Messina, qual è stato il valore?
2,4%.
Esatto, mi spiace per Romualdo che proprio di poco ha mancato l'obiettivo. Grazie.
Allora, Nelli, ci mancano due minuti prima di salutarci. Abbiamo dei punti del vostro rapporto che secondo lei non abbiamo toccato, ma sui quali vale la pena puntare un piccolo riflettore, qualche aspetto magari rilevante che potrebbe essere interessante condividere con i nostri ascoltatori?
Forse c'è un aspetto anche quello collegato al modo con cui tutte queste divergenze creano un'inefficienza del mercato, no? Io poi parlo di obbligazioni in quanto poi alla fine rappresento una società che a livello globale è specializzata in questo segmento e quindi c'è molto anche extra rendimento che deriva strutturale, che è replicabile, che si può costruire in questo contesto di mercato e crediamo quindi che quindi la gestione attiva obbligazionaria in questo ambiente possa far meglio del solito proprio per queste divergenze. Come dicevo prima, il meccanismo di formazione dei prezzi si sta deviando spesso dai fondamentali, c'è molta attenzione sulle mosse delle banche centrali, si sbaglia e di conseguenza questo crea opportunità per chi come noi diciamo giorno dopo giorno guarda queste inefficienze e tende a generare extra valore rispetto a un approccio passivo di investimento.
Certo, voi siete molto presenti anche immagino nel segmento corporate, no? Obbligazioni societarie, questo è un mercato, sì, che è vivace alla pari del comparto governativo?
Allora, i premi che si possono ottenere investendo in obbligazioni che sono meno sicure rispetto a quelle emesse dai paesi a più elevato rating è piuttosto compresso e anche lì forse un po' di compiacenza la vediamo, ad esempio le obbligazioni ad alto rendimento, differenziali, gli spread cosiddetti, sono ai minimi da tanti anni a questa parte. Questo non vuol dire che ci aspettiamo che aumentino con effetto negativo sui prezzi, però certo sono molto tirati e anche qui vediamo compiacenza. Quindi esistono, nel mondo del supermercato dei bond, dei segmenti magari meno accessibili per gli investitori privati che possono essere, come dire, si può avere accesso tramite la gestione professionale, che offrono degli spread relativamente interessanti e forse più sicuri rispetto a quello ad esempio del classico corporate high yield, e lì ci sono tante cose che si possono fare anche nel contesto ad esempio della finanza specializzata, certo, collegata agli investimenti.
Quindi, strumentali, noi le lasciamo fare a voi, Nelly,
però senza prendere rischi eccessivi, ecco, questo mi sembra anche la raccomandazione, certo, importante.
Grazie.
Un commento, sì, su quello che si fa all'interno di portafoglio.
Certo.
Grazie ad Adriano Nelli, responsabile per Italia di PIMCO. Deborah, se ho capito bene,
hai capito benissimo, guarda,
domani facciamo una puntata tra maschi.
Fate una puntata super coralla domani, senza di me.
Sì, sì, domani c'è tutto un rettilario, un bestiario, purtroppo, di questioni, di bolle, truffe e così
non
via.
Non so se riesco ad ascoltarvi, ma recupererò il podcast.
Bene, come possono fare anche tutti i nostri ascoltatori dal sito di Radio 24 o sulle maggiori piattaforme.
Ciao, ciao.